Nel principio Dio creò il cielo e la terra. E la terra era informe e vuota. E le terre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. E Dio disse, e poi inizia tutta la creazione. Guardando il fuoco, la Trinità si comincia a esprimere fin dal primo verso di questo libro meraviglioso. Abbiamo Dio che crea, abbiamo Spirito e abbiamo, e Dio disse, e disse che cos'è? È la parola che poi si è incarnata, la parola che si è fatta carne, fin dall'inizio, fin dall'origine della storia della umanità. La Trinità agisce insieme. Dio, Padre, lo Spirito di Dio che coopera e che aleggia sulle acque, e Dio che parla. Dio che parla, la parola di Dio, la parola di Dio che non è solamente questa. Abbiamo detto la scorsa volta, vi ricordate che questa parola scritta ci deve aiutare a scoprire la parola vivente. Cioè questa parola scritta ci deve fare scoprire questi luoghi meravigliosi dove Cristo regna, se no non ci aiuta, ci fa diventare dei teologi un po' più. Ma sapete, tante persone studiano, e più studiano, meno credono. Fino al punto di diventare atei. Ma dice, ma come hanno studiato 10 anni la Bibbia? La sanno smontare da tutte le parti, come un circuito elettronico, mettono una parte di qua, di là, però non hanno scoperto che è una parola viva, l'hanno fatta diventare una lettera morta, e questa lettera, anziché dargli vita, li ha uccisi. Allora stiamo attenti a comprendere la potenza meravigliosa di questa parola. E Dio disse, parlò, espresse una parola. Attraverso la parola di Dio, attraverso Cristo, tutta la realtà visibile è stata creata. Dio si è servito. È brutta questa parola, perché non c'è una schiavitù tra Padre, Dio e Spirito Santo, non c'è qualcuno che è più importante, non c'è una gerarchia, non c'è il Dio che dice, ah no, io sono meno importante perché non è. No, sono tre divinità, tre dei, tre dii, se volete, con una potenza di amore, con una visione meravigliosa, con compiti di collaborazione, proprio l'esempio perfetto, se volete, di famiglia, l'esempio perfetto di famiglia. È proprio la Trinità. Nessuno mette in risalto se stesso, ma si riferisce sempre all'altro. Uno non entra in scena e dice, vedo di qua che sono io che sono più importante. No, l'uno glorifica l'altro. È un esempio meraviglioso che abbiamo bisogno di guardare quando noi vogliamo imparare a vivere come Chiesa. Ecco, la Trinità è l'esempio perfetto di famiglia. Il Padre, se volete, lo Spirito, come una dolcezza particolare, proprio esprime quasi il carattere materno di Dio, e il Figlio, una meravigliosa unità, una meravigliosa Trinità. Fin dalla Genesi vediamo in azione la Trinità nel portare all'esistenza i mondi. E questo è importante. Voi sapete, e questo lo vediamo un attimo, che tutta la realtà che vediamo, tutto quello che tocchiamo, deriva da cose invisibili. Lo dirà lo scrittore agli Ebrei. Non vogliamo leggere molto oggi per non confonderci, ma prendiamo questo verso in Ebrei. Andiamo a prendere Ebrei, quel meraviglioso capitolo sulla fede, al capitolo 11. Dice così, dopo aver parlato della fede, ricordate l'altra volta l'abbiamo citato, che è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono, lo scrittore agli Ebrei dice, per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. I mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Potremmo dire dalla parola di Dio che crea, ma da Gesù Cristo, perché Cristo è la parola vivente. Attraverso Cristo Dio creava l'intero universo, tutte le galassie, tutti i pianeti, tutto quello che è diventato materia. Infatti, come dice qua, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè da altre cose che si vedono, ma sono state tratte allora da cose che non si vedono, le cose invisibili. Questo
Questo è quello che solamente Dio può fare, trarre dal nulla, dall'invisibile e creare. Noi sappiamo che qualunque uomo non crea niente, qualunque scienziato non crea. Prende degli elementi, li mette assieme, li combina, fa delle esperienze, degli esperimenti, ma non può creare, può usare già quello che è nella natura, nella materia. L'unico che ha la potenza di creare è Dio. E lui ha creato attraverso Gesù e ha creato un mondo particolare. Sappiamo che la sua opera, l'opera della Trinità, si svolge in tutto il progetto della redenzione, seppure con una differenza, e questo vorrei che voi l'aveste chiara. Sebbene queste tre persone meravigliose hanno agito e stanno agendo ancora nella tua vita, nella tua salvezza, nella tua redenzione, vediamo che c'è stata una differenza del loro ruolo. Come a dire, il Padre è stata la figura preponderante del vecchio patto, della legge, il Padre. Lì la figura del Padre era la figura più forte. Non che non ci fosse lo Spirito, non che non ci fosse già in potenza il Figlio, già c'era tutto, ma il Padre è il protagonista, se volete, della legge, del vecchio patto, del Vecchio Testamento. Poi arriva un altro protagonista, anche se sembra che non ha fatto una bella comparsa, perché poi alla fine non è stata molto bella, ma capiremo che quello era proprio l'atto più grande di amore. Poi entriamo nei Vangeli, lì il protagonista diventa il Figlio, diventa Gesù, protagonista della nostra salvezza, col suo ministero per il regno di 3 anni, con la sua vita su questa terra. E poi, dopo che Gesù se ne va, il protagonista fondamentale diventa lo Spirito Santo. Questo è importante capirlo, perché tante volte sembra strano, ma quando noi leggiamo dobbiamo comprendere lo svolgersi della rivelazione. Quando noi leggiamo i Vangeli, in realtà non siamo ancora nel Nuovo Testamento, se ci pensate, anche se sono messi nel Nuovo Testamento. Perché? Perché Gesù si pone a cavallo tra il vecchio patto e il nuovo patto. Lui è il mediatore di un nuovo patto, si trova a cavallo. Lui sta venendo dal vecchio patto, quindi dalla legge, e lui non si schiera contro la legge, ma sta introducendo e ha introdotto ognuno di noi nel nuovo patto, basato su promesse molto, molto migliori. E sono queste che vogliamo scoprire assieme. Quindi, quando leggiamo i Vangeli, questo è un consiglio che vorrei darvi, ricordiamoci che Gesù parla ancora come qualcuno che è nel passaggio tra il vecchio patto e il nuovo. Perché? Perché ancora l'effetto della sua morte e resurrezione non è avvenuto. L'effetto del suo sacrificio ancora non è avvenuto. Ecco perché noi dobbiamo comprendere di essere ora in un nuovo patto, dove già possiamo ricevere i benefici di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. E allora, oggi non ho portato una lavagna luminosa, poi vedremo la prossima volta di combinare anche uno schermo, perché un poco ci vuole un po' di organizzazione, ma ricordate questi 3 particolari azioni del Padre, del Figlio e dello Spirito. Noi siamo infatti nell'era dello Spirito, anche se il grande sconosciuto, anche se se ne parla, questo è il momento in cui lo Spirito Santo sta agendo in una maniera forte. Ma sapete, il problema tante volte qual è? Che mentre noi il Padre magari al limite lo riusciamo a immaginare, non lo so, qualcuno pensa a qualcuno con la barba bianca, non lo so, l'idea che qualcuno fa quella specie di occhio e pensa che... cioè, il Figlio è ancora più facilmente immaginabile perché ha preso un corpo umano, quindi è diventato carne come noi. Immaginare lo Spirito è ancora più difficile, sembra... c'è una cosa astratta, proprio come dire, lo Spirito, come dire, ma che cos'è? Una cosa che non si vede, non si... E quindi, invece, Dio ci vuole far vedere come lo Spirito è una persona. È una persona meravigliosa che è venuta nella tua vita, con la quale puoi cominciare ad avere confidenza, e lui ti accompagnerà in questo processo di crescita, di guarigione. Dicevo, la Scrittura ci rivela che Dio è amore. Dio come natura è amore. E quando dice Dio è amore, non è amore come molti vorrebbero sostenere. Voi sapete che nella lingua greca almeno ci sono tre parole per definire l'amore. C'è l'eros, ed è un amore che riguarda la sfera sessuale. C'è il phileo, ed è un amore che riguarda l'amicizia, i sentimenti, le nostre personalità che si conoscono, che si incontrano. E vedremo infatti poi, quando più in là parleremo un poco della importanza di avere un tipo di rapporto anche prima di sposarsi, capire come cominciare nel rapporto con gli altri, perché tante volte noi cominciamo sempre dai punti sbagliati, e allora lì poi non capiamo il progetto di Dio. Perché? Perché, ecco, ho fatto questo esempio, lo voglio fare una breve parentesi per capirci. Noi partiamo sempre dall'eros, che è una cosa buona, Dio ci ha creato in una maniera anche sessuale, però l'eros è una cosa molto generica, come a dire, è qualcosa che uno potrebbe provare per tante persone. Come dire, è un istinto che non è specifico, come, e infatti quante persone, partendo da questo istinto, alla fine dicono: ma come, io ho sentito prima per quella donna, l'ho sposata, poi lo sto sentendo per un'altra donna, poi lo sto sentendo per un altro uomo, e lì si confondono. Perché? Perché stanno partendo non dalla agape, amore di Dio, non dalla fileo, amicizia, ma stanno partendo dal lato buono, creato pure da Dio, ma che non è il primo lato, che non è il modo per capire bene se noi possiamo stare d'accordo chiaramente con una persona e trovare l'anima gemella della nostra vita. Non è quello il modo di capirlo. Dio ci vuole fare comprendere queste cose perché poi le possiamo utilizzare nella nostra vita di ogni giorno. Ma chiusa la parentesi, dicevo, Dio è agape, Dio è il creatore dell'amore vero, cioè non esiste qualcun altro. Prima di Dio non c'era e non esisterà mai un amore vero, un amore che dà, un amore che vuole il bene degli altri senza aspettarsi niente. Dio è amore. E questo è importante, già vediamo questo amore che scorre nella Trinità. Se voi vedete lungo tutta la scrittura, quando Gesù viene e parla del Padre, si vede che c'è un buon rapporto. Non sono in conflitto, non stanno a litigare, c'è un amore perfetto, c'è un amore, anzi vuole, quando predica Gesù dice: voglio che l'amore con cui tu hai amato a me possa toccare pure loro, che tu possa amare i miei discepoli, che tu possa amare i tuoi figlioli, quei figlioli che io ti procurerò col mio sacrificio, col mio stesso amore, con l'amore con cui ami me. Allora Dio è agape, cioè amore che vuole il bene degli altri, l'amore che vuole veramente esprimersi, che vuole dare. Ma quando l'amore vuole dare, deve trovare un oggetto. Immaginate una persona in un'isola deserta, dice che ama, dice: ma che cosa deve amare? Si può innamorare di un albero, si può innamorare delle pietre, dell'acqua, forse di qualche animale. Se non trova qualcuno a cui comunicare questo amore, è come se questo amore non ha senso di esistere, neanche esprime niente, cioè, come Dio li ama, ma questo amore non serve a niente. E allora vediamo questa cosa incredibile, che Dio, essendo amore, cerca un oggetto. È come a dire, comincia a sognare di avere una famiglia. Poi voi immaginate Dio che comincia a pensare di volersi sposare, non nel senso reale, ma come dire, comincia a sognare come sarebbe bello poter riversare questo amore grande che io ho a tanti figli. Come sarebbe bello, ecco, questo amore grandissimo che è il centro del cuore di Dio ha bisogno di trovare qualcuno che riceva questo amore. Ecco perché Dio comincia a pensare di creare l'uomo. Non lo crea come noi tante volte pensiamo, o come si fa oggi, come le persone nascono a un rapporto sessuale, come dire, per un atto egoistico, tante volte solamente di piacere, e poi quando vengono alla luce i genitori li buttano nell'immondizia, non i genitori, i figli. Come dire, si nasce per caso, si nasce senza che nessuno ti desidera. No, il nostro Dio è spinto dall'amore, e attraverso questo amore è come se avesse cominciato a sognare, a pensare, a fantasticare. Com'è bello avere dei figli, com'è bello avere delle persone con cui parlare, alle quali comunicare tutto questo amore. E ha cominciato a immaginarlo. Pensate un po', Dio che dice, com'è bello, voglio qualcuno che col quale posso comunicare. Sì, poteva parlare col figlio, con lo spirito, c'era già, ma voleva, l'amore di Dio era troppo grande per restare lì, doveva essere riversato su tante altre persone. E allora nella mente di Dio comincia questo pensiero della creazione, ecco come a dire, l'uomo voglio crearlo, perché voglio riversare il mio amore su di lui. E questo è importante, è bellissimo. Dio sogna una famiglia, immagina veramente come il suo amore potrà raggiungere tante persone, e a questo punto, come facciamo noi quando dobbiamo sposarci, come minimo ci andiamo a trovare una casa, un posto dove stare, un lavoro, Dio prepara, la creazione diventa un preparare l'ambiente dove la sua creatura meravigliosa, l'uomo, potrà abitare. Ecco. Ecco perché Dio comincia a creare i cieli, la terra, le galassie, perché se tutte queste cose fossero state create senza l'uomo, chi è che le doveva godere? Chi è che le poteva ammirare? Chi è che poteva dire, oh che bello arcobaleno? Forse un cane? No. Chi è che poteva dire, che mondi meravigliosi, che galassie, che natura bellissima, anche se ce la stiamo mettendo tutta per distruggerla? Chi è che poteva dire così? Quindi tutta la creazione, se voi vedete non ci perdiamo perché andiamo velocemente avanti, ma tutta la creazione del cielo, della terra, della natura, delle piante, di tutto quello che vedete, aveva un senso semplicemente perché? Perché l'uomo ci doveva abitare. Dio stava preparando la casa dove i suoi figli avrebbero potuto abitare. Che bello, un padre previdente, non come noi che andiamo così alle mani. Lui aveva previsto tutto. E allora tutta la creazione, comincia la creazione, e non ci interessa andare ad approfondire, ma soprattutto crea questo luogo dove abiterà la sua creatura. E Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E qui entriamo in un concetto fortissimo. Perché se voi leggete quella parte di Genesi, è scritto che così formò l'uomo dalla polvere della terra. Andiamo a prendere questa parte perché è molto interessante. È già una prima parte dove scopriamo la triplice natura dell'uomo. Già da questo atto creativo cominciamo a vedere così che l'uomo viene concepito in una triplice dimensione, quasi una specie di trinità che c'è pure nell'uomo. Una trinità che poi viene recuperata tutta, ecco perché se voi poi vedete il progetto di redenzione che Dio ha concepito, lo abbiamo accennato, non si limita solamente come dire, vabbè, salvirò lo spirito, la mente, però il corpo no, il corpo fa schifo, come dire, quello no. No, noi abbiamo un progetto di redenzione che riguarda pure il nostro corpo. Sai che tu c'hai un corpo prenotato, bello, perfetto, nuovo di zecca, che può sbattere i muri senza farsi male, può passare attraverso le porte, come quello di Gesù. Dio ha prenotato un corpo del genere per te, io lo sto aspettando, questo non significa che però devo trattare male questo corpo. Però il progetto della redenzione riguarda anche il corpo, cioè questa carrozzeria che tante volte è pesante portarsi dietro, ogni tanto, specialmente per ora col caldo, comincia la bassa pressione, comincia tutti i sensi di stonamento, ogni tanto ci viene di svenire. È pesante portarci il corpo. Dio ha previsto pure un corpo meraviglioso. Ma dicevo, leggiamo questo verso: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E guardate un po' avanti, saltiamo al 27. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Ma non è la stessa cosa, ma perché l'ha ripetuto due volte? Proprio per sottolinearlo. Sapete, quando una cosa, anche Gesù quando diceva in verità, quando c'era, come quando noi facciamo doppia sottolineatura, sottolineato tre volte, messo in evidenza con l'evidenziatore. Qua dice, Dio creò l'uomo a sua immagine. E casomai uno non lo capisse, dice, e lo creò a immagine di Dio. E questo è importante, è fondamentale. nel progetto della redenzione. E ancora, se andiamo più avanti, vediamo come dice al verso 7 del capitolo 2, continua questo processo creativo, e dice: formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Mi sembra quasi proprio che Dio prende tutti gli elementi per fare un esperimento incredibile e prende che cosa? Come primo elemento per formare il corpo, da che cosa lo deve formare? Dalla materia, dagli elementi naturali. Il nostro corpo, fratelli miei, mi sembra strano, ma poi si decompone, diventa polvere, terra. Terra è e terra diventerai, come corpo. Quindi, evidentemente, per costruire il nostro corpo, Dio non poteva prendere un altro materiale. Prende un materiale, noi diremmo chimico, come volete, non ha importanza capirlo, ma prende terra. Infatti poi il nostro corpo diventa terra. Però fa una cosa particolare, non è che prende terra e basta, prende la polvere, poi fa qualche cosa di incredibile. Dice: gli soffiò nelle narici un alito vitale. E qui ancora troviamo proprio questa triplice natura dell'uomo. Perché? Il soffio, ruah, o l'alito, è proprio espressione dello spirito. Il soffio è qualche cosa di particolare, ed è il soffio, l'alito, la vita profonda dello spirito, che è quella che comunica una somiglianza dell'uomo a Dio. Come dire, quando dice lo facciamo a nostra somiglianza, non significa che Dio c'ha un corpo o è polvere. No, non sta parlando di una somiglianza fisica. Cioè, come noi in realtà abbiamo, se noi facciamo un figlio, di solito viene a nostra somiglianza. Dice, ma la somiglia più alla mamma? Dice, no, è tutto il papà. No, dice, ma questa è la zia Cicina, no. C'ha una somiglianza fisica perché trasmettiamo un corpo, ma questo è un parto umano, trasmettiamo la natura fisica. Dio non è materiale, quindi ci fa a sua somiglianza, nel senso che ci dà una natura spirituale, ci fa esseri spirituali con un'anima, cioè una mente, una capacità di pensare, e con un corpo. E quindi vedremo, non approfondiamo perché ci ritorneremo su questi studi di spirito, anima e corpo, però già vediamo fin dalla Genesi, vediamo che la polvere ci parla del corpo, e tante volte siamo pure impolverati nel nostro corpo. Il soffio, l'alito vitale, cioè l'alito, il soffio, ci parla dello spirito, ruah. E il vitale, la vita, in realtà è nella vita animale, cioè la vita animale, è nella nostra anima. Cioè cosa voglio dirvi? Cioè che gli animali in realtà hanno una vita, ma non per questo hanno uno spirito. Ecco, anche se molte persone strane, molti sette, molti gruppi strani, tipo anche orientale, pensano appunto che gli animali hanno uno spirito. Anzi, tante volte si credendo alla reincarnazione, si pensa che le persone entrano negli animali, come a dire che lo spirito di una persona che non si è abbastanza purificato, allora come possibilità, se peggiora, va in un animale, se migliora invece va salendo in persone sempre più elevate, sempre più buone. Ma queste sono teorie stranissime, diaboliche, ma lo spirito non può abitare in un animale, cioè, assolutamente. L'animale, proprio animale, significa che c'ha una vita, sembra tante volte che pensi o ragioni, ma scopriremo che è l'unico animale che ha la libertà di incontrare il suo creatore è l'uomo. Non ci sono altri animali, non ci sono animali convertiti. Anche se qualcuno dice, guarda il mio cane, dice, sembra convertito, no? Forse si spaventa, l'hai educato a son di botte, per cui sta sempre buono, calmo, non abbaia, cioè, ma non esistono animali convertiti. Esistono uomini che hanno un'anima, una psiche, un'intelligenza, una personalità, e che incontrano il proprio creatore, e lì veramente scoprono il progetto bellissimo per la loro vita. Dicevo, quindi, come vedremo in seguito, nelle componenti di corpo, anima, psiche e spirito, che non approfondiamo, vedremo una specie di, come di trinità umana, per cui c'è una triplice redenzione dello spirito, dell'anima e del corpo. Cioè Dio non fa cose a metà, come dire, no, il corpo voglio che lo perdete del tutto. No, no, dà un'importanza anche al corpo, tanto è vero che quando saremo là ci riconosceremo, e guarda, c'è Maurizio, guarda, c'è, ci riconosceremo, chiaramente ci riconosceremo anche dalle fattezze fisiche, anche se probabilmente ci sarà un tipo di conoscenza più profonda, non saremo degli esseri extraterrestri senza corpo, ma avremo anche un corpo di tipo diverso, non distruttibile, ma un corpo meraviglioso. E allora comprendiamo questo fatto che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e considerando bene, se leggete più avanti, che non è una cosa buona che fosse solo, se leggete tutta la parte, Dio nella sua previdenza, nella sua capacità di vedere, capì che l'uomo in se stesso non era ancora completo. Cioè, come dire, c'era qualche cosa nell'uomo che aveva bisogno ancora di essere sviluppato, di essere completato. E qui non è una questione di, qualcuno dice, ecco, era l'uomo che aveva bisogno della donna, no, ma è la donna che ha bisogno dell'uomo. Cioè, non c'è un'importanza più grande, ma c'è un progetto meraviglioso in cui uomo e donna, infatti nell'altra parte dice li creò maschio e femmina, cioè li creò, e voi sapete che nel processo di creazione, non lo leggiamo, ma voi sapete tutti come avvenne, l'uomo fu addormentato, una specie di anestesia, esisteva un'anestesia particolare, non so se Dio gli diede un colpo in testa, però fu anestetizzato, e da una costola, da una parte dell'uomo, in generale, è come se avvenga un processo che gli uomini ancora non possono capire. Già ci sono esperimenti nel campo umano, in cui se si prende per esempio una cellula di Maurizio, ce l'ho davanti, scusa se mi sono chiuso come tank, si prende una cellula della pelle di Maurizio, creare tante cellule per formare un altro Maurizio, ma ancora non, grazie a Dio non si è arrivato molto avanti con questi esperimenti. Cioè si prende una parte di una persona, si fa riprodurre quella cellula, ed è come se attraverso un processo che si chiama clonazione si può ottenere un individuo abbastanza simile a quello da cui si è preso la cellula. Dio ha fatto una cosa incredibile, lui ha preso una parte dell'uomo e dall'uomo ha tratto la donna. E voi sapete che quando all'inizio, non è che Dio non lo sapesse, lo sapeva, ma era come se volesse che l'uomo ci arrivava a questo bisogno, a questa esigenza, perché prima per aiutarlo gli portò gli animali, gli disse dagli un nome, dice no, questo sì, lo chiamo elefante, però non credo che mi aiuterebbe molto, forse per i lavori pesanti, forse poi gli portò altre cose, cioè tutte queste persone l'uomo certamente dice sono animali di cui potrò servirmi, li dominerò, li addomesticherò, però non ho molto feeling, non posso stabilire un buon rapporto di amicizia con, anche se oggi mi sembra strano, tante persone sembra che riescono ad essere più amici degli animali. Tante volte ci viene questa tendenza, perché abbiamo la sensazione che gli animali quantomeno ci sono fedeli, le persone ci deludono e ci tradiscono sempre. Ma allora Adamo dice no, questo animale no, la tigre, sì, mi piace, però poi, chiaramente, là nel pensiero di Adamo Dio vide il bisogno di una completezza da tutti i punti di vista, ma soprattutto mentale e fisico. Stiamo attenti, perché tante volte noi pensiamo, ricordatevi che quando qualcuno dice alleluia, quando saremo in cielo non ci saranno più né maschio né femmina. Alleluia, dice, non ci sarà più mia moglie, non ci sarà più mio marito, qualcuno comincia a esultare fin da ora, come a dire, non che non è importante la parte fisica, ma nel cielo saremo come angeli, quindi quello che è più importante, quello che resterà, è la parte mentale e la parte spirituale. Però Dio, avendo creato un uomo completo che dovrà funzionare in tutti gli aspetti, considerò anche l'aspetto sessuale, li creò maschio e femmina, con differenze che non stiamo qui a dire, perché alcune sono evidenti, anche se ora va di moda la moda unisex, in cui non si capisce più se uno è maschio e femmina. Dicevo che tante volte in questa separazione della sessualità è come se in effetti potessero permanere dei caratteri di un tipo o dell'altro nel maschio o nella donna. Sembra strano, non sto parlando di omosessualità, ma come se poi troverete tante volte delle donne molto mascoline, molto, dice, vai a te, se appena guardi il marito dice, sì, hai ragione, non ti preoccupare, agli ordini. come dei mariti molto, diremmo effeminati, ma molto dolci, molto, ecco, quindi come a dire, Dio invece vuole che possiamo recuperare le nostre caratteristiche anche psicologiche, non solo fisiche. Perché? Perché questo ci permette di completarci, ci permette di armonizzare, di vivere una vita più armonica assieme. Quindi se i mariti, per esempio, sono quelli che non vogliono mai prendersi responsabilità, Dio gli dirà: aspetta, guarda che nel mio progetto sei tu che hai, non che devi comandare, perché questo è diverso, ma che devi essere responsabile, che devi in qualche modo prendere la tua responsabilità. E quindi, come a dire, certe mogli si sentiranno un poco più sollevate, perché di solito sono loro a dover occuparsi dei figli, del qua, del lavoro, delle bollette, delle cose, di tutte cose, cioè, per dire, ma soprattutto anche delle decisioni, perché magari uno si può occupare, ma non è il peso più grande tante volte quando si deve scegliere qualche cosa, e lì è importante che ci sia l'uomo accanto alla donna, piccola parentesi. Ma andiamo verso la conclusione di questo, di questa prima fase. Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra, rendetela soggetta e dominate. Cioè, come a dire, Dio ha un amore grandissimo, cerca una famiglia, cerca qualcuno che, che può amare, crea te, me, crea l'uomo per dargli l'amore, lo mette in un posto bellissimo, in un giardino bellissimo, in una parte bellissima del creato, il giardino dell'Eden, un posto particolare. Tanti studiosi dicono che si trova in un posto o in un altro, ma non è importante sapere dove si trova, perché tanto non c'è più, quindi non lo possiamo andare a ritrovare in questo senso, in questo momento. Lo mette là e gli dice: io ti ho fatto principe, ti ho fatto re, ti sto dando l'incarico di dominare la creazione, di dominare gli animali, di dominare quello che io metto sotto la tua potestà, cioè ti sto costituendo, ti sto dando autorità, ti ho fatto un principe, ti ho fatto un dominatore, ti ho fatto poco inferiore a Dio. Come dire, ti ho delegato la mia autorità, quindi regna, governa, ti ho comprato, come quando tu fai un figlio e dici: senti, io ti ho comprato questa cosa, ora sfrutta della luce, io la mia parte l'ho fatto, ti ho comprato quello che ti serve. Magari ti hai comprato una macchina nuova e il giorno dopo tuo figlio va a sbattere e rovina tutta la macchina. E allora lì vedi che a un certo punto il problema non è nel padre, ecco, e quindi cominciamo a comprendere qualcosa che è fondamentale. Dio il mondo non l'ha creato per il diavolo, ma l'ha creato per i suoi figli, l'ha creato per Adamo, l'ha creato per l'uomo. Ma purtroppo vedremo, questo sarà il tema della prossima, del prossimo incontro, una spaventosa caduta, lo potremmo chiamare così. Vediamo che questo uomo, a cui gli viene consegnato su un piatto d'oro il mondo, tutte le sue ricchezze, ma ancora di più, libero quindi di adoperare tutte le risorse, ci sono tante parti, leggiamo solo un'ultima parte della scrittura nel Salmo 8, se ve lo ricordate, un Salmo bellissimo, dove si esprime questa meravigliosa realtà, donazione, come dire, Dio non ha creato l'uomo per lasciarlo in mezzo alla strada, come dire, vai a fare il pezzente, no, ti faccio il re, ti do tutto, tutto l'ho creato per te, tutto quello che vedi l'ho creato per te, quindi è assurdo, tu lo devi dominare, tu lo devi usare. Cosa dice al Salmo 8? Dice proprio così, al verso 5, sta parlando dell'uomo, cos'è l'uomo, verso 4, che tu ne abbia memoria, è il figlio dell'uomo che tu ne prende cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio o degli angeli, dice un'altra versione, e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto signoreggiare, signoreggiare sulle opere delle tue mani. Cioè, come a dire, Dio aveva creato qualcosa di meraviglioso e gli ha detto: ora te lo do. Uomo, sei tu. Ti affido tutta la responsabilità del creato, te la do a te. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le piedi della campagna, gli uccelli, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. L'uomo creato principe di questo mondo, l'uomo investito di questa autorità, ma soprattutto non solo con un'autorità meravigliosa, ma con una comunione meravigliosa, perché l'uomo era libero non solo di adoperare tutte le risorse dell'ambiente, perché lui era il principe, lui dominava il mondo, ma poi soprattutto era libero di avere comunione con Dio, come a dire, Dio gli aveva dato uno spirito, quindi l'uomo poteva avere contatto con Dio, perché se Dio non gli avesse dato uno spirito, ma gli avesse dato solamente una mente e un corpo, state sicuri che l'uomo non poteva avere contatto con Dio, poteva avere contatto con gli animali, poteva, non so, avere contatto con gli oggetti, ma non con Dio. Ma l'uomo viene fatto in maniera tale da avere contatto con Dio, e l'uomo comincia veramente questo rapporto di amore. Dio lo ha tanto desiderato, Dio lo ha tanto amato, Dio lo ha messo al mondo, gli ha dato tutto il mondo ai suoi piedi, e lì comincia un rapporto di amore meraviglioso. E qua entriamo nell'ultimo concetto che vorrei sottolineare questa sera, ed è importante che lo comprendiamo. Inizia un rapporto meraviglioso di amore, quasi quasi mi pare di vederli passeggiare nel giardino, Adamo e Dio che si fanno delle belle chiacchierate, forse si raccontano barzellette, non lo so. Ma sono lì, padre e figlio, una comunione meravigliosa, un rapporto bellissimo. Adamo che scopre veramente questo padre di amore che lo ha creato, questo padre che gli dice: io voglio il tuo bene, figlio mio, io ti ho creato perché tu domini, perché tu regni insieme a me. Come a dire, Dio non dice: io voglio regnare da solo, io ho un principe, voglio fare regnare te. E l'uomo che comincia ad essere convinto di questo, però sapete, l'unica differenza, ed è grande, che c'è tra uomini e animali, qual è? Proprio la libertà di scelta. L'uomo viene creato da Dio, i teologi dicono, come un agente morale libero, non mi spaventate della parola, ma significa come una persona che può scegliere liberamente. Ah, maledetta libertà, dice qualcuno, ma perché ha scelto così male? L'uomo è creato come un essere libero, cioè, e questo è un concetto fondamentale, che è bene che capiamo questa sera. Se non c'è la libertà, non può esistere l'amore. Ora lo capiremo meglio. Gli animali sono legati a una specie di logica di specie, per cui nella loro specie, per esempio, c'è un comportamento: se il leone fa così, non è che lo fa per odio, lo fa perché è normale per lui mangiarsi la preda. E non è che decide: aspetta, questo che fa me lo mangio, no, questo è il mio amico, questo è il mio nemico, questo sì, questo me lo mangio, questo cerbiatto, perché questo mi ha detto tante parolacce, questo lo faccio fuori. No, non ragiona, non ha sentimenti, non sceglie bene e male, agisce solamente per una spinta istintuale, per cui naturalmente deve conservare la specie, per conservare la specie deve mangiare, per mangiare deve tenersi qualcuno di passaggio, anche qualche uomo incauto che va a fare le savane, va a fare i safari, voglio dire, e magari viene mangiato da un leone. Ecco. Ma quello che è importante è capire che nell'animale non c'è la possibilità di scegliere tra bene e male. Agisce in un certo modo perché è stato fatto così. Obbedisce alle leggi della sua specie animale. Sei una scimmia, alle leggi della specie delle scimmie. Sei un pappagallo, ai pappagalli. Sei un topo, ai topi, eccetera, eccetera. Ma non potete mettere un animale in una crisi di coscienza. Come dire: ma che stai facendo? E l'animale comincia a dire: mamma mia, vero, mi sono comportato male. No, questo non esiste. Anche se gli scienziati riescono perfino a far impazzire gli animali. Cioè, sono degli esperimenti che si fanno, ma qualche volta lo racconterò, cioè in cui l'uomo non è contento di stare male lui, ma deve fare stare male poi gli animali, se no che gusto c'è. Allora dicevo, l'uomo è diverso, è l'unica persona con una grande libertà. E questa libertà da che cosa era assicurata? Dal fatto che l'uomo poteva dimostrare o meno di credere nell'amore di Dio. Ecco, l'albero della conoscenza, questo famoso albero che tanti maledicono, maledetto albero della conoscenza del bene e del male, quello della vita magari sì, signore, lo capisco, perché, ma perché ci devi mettere l'albero della conoscenza del bene e del male in questo giardino? Perché questo albero maledetto? Ma quell'albero era messo là proprio come a dire, non è che parlava l'albero, cercate di capire, ma l'albero stava dicendo: uomo, ti fidi del tuo creatore, ti fidi dell'amore di Dio, ti fidi di quello che ti ha detto Dio, oppure non ti fidi niente e vuoi fare il testa tua. E l'uomo sembra che alla fine si fidasse, cioè all'inizio si fidasse, come dire, vero è, io credo, Signore, in quello che tu mi hai detto, io liberamente, liberamente decido di credere nel tuo amore. E quindi l'albero non lo considero. Perché cosa era stato detto? Ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. E fermiamoci allora per concludere a questo concetto, cioè non può esistere vero amore senza libertà di scelta. Immaginate che un matrimonio si basi solamente sulla paura. Guai a te se mi lasci! Se mi lasci ti faccio fuori! Ma voi pensate che una moglie si possa innamorare di un marito di questo genere? Forse può avere paura, perché gli sa cosa fa mio marito. Se c'è una costrizione, se c'è una schiavitù, se c'è una pressione, non ci si può innamorare del proprio carceriere, di qualcuno che ti sta con la pistola puntata e dice amami. No. Non può esistere un libero amore se non c'è una libera scelta. E noi sappiamo purtroppo che, specialmente nei tempi passati, ora forse un po' di meno, quelli che decidevano nel matrimonio dei figli erano i genitori, come a dire, da pigliare questo, da pigliare quest'altro, quella là, perché quella le famiglie si incrociano così, facciamo niente. E voi incontrate tante persone che sono state costrette a sposarsi, non sono riuscite per la maggior parte di volte ad amare mai veramente i loro mariti. Perché? Perché lo hanno subito, sono stati costretti, non è stata una libera scelta. Anche sbagliare, uno può anche liberamente scegliere e sbagliare, ma non sto dicendo. Però poi tu ti piace tu, tu l'hai voluto, te lo sei preso, ma lì è una libera scelta ancora. Certo, nella libera scelta c'è un rischio, c'è un pericolo, anche che sbagliare. Però Dio ha accettato il rischio che noi potessimo sbagliare per la gioia che esistesse l'amore. Dio ha corso il rischio, ha puntato, e all'inizio ha perso. Ma meno male che lui già aveva prenotato un modo di recuperare l'uomo, ma il Dio ha puntato, come ha detto quest'uomo, è meraviglioso quest'uomo, io immagino come doveva essere veramente Dio all'inizio orgoglioso di questa creatura meravigliosa, quasi quasi passavano là accanto, ecco il serpente, i demoni, e Dio diceva guarda mio figlio, guarda che forte, guarda, e il diavolo già stava tramando come fregarlo, ma lo vediamo nella prossima puntata. Ma Dio era orgoglioso di suo figlio, l'ho fatto io, guarda come mi somiglia, come facciamo noi quando c'è un bel bambino, dice guarda mi somiglia tutto a me. Allora tutti i complimenti che fanno al bambino ce li prendiamo noi, perché se famiglia a me, allora... Dio faceva così, era orgoglioso del figlio che aveva creato, e sebbene Satana girasse già lì per sedurre, per tentare, Dio aveva puntato sull'uomo, e Dio ha puntato su di te, su di me. Quest'uomo non fu molto capace di rispondere all'amore di Dio, il primo Adamo. Non fu molto in gamba, ci alziamo in piedi. Il primo Adamo non fu molto in gamba, ma, ripeto, Dio ci ha messo sul terreno della libertà. Gesù era perfettamente libero di scegliere di venire a morire per noi, nessuno lo costringeva. Però il padre non gli ha detto, guarda, tu devi andare per forza, te lo obbligo, ti comando. No! Gesù disse, io ho la potestà di prendere la venita, di deporla, io lo scelgo, sono libero. Libero anche di fare una cosa che mi costerà, perché non penso che è una cosa veramente di grande distruzione per lui. Ma proprio questa libertà di scegliere, fece sì che il suo diventò il più grande atto di amore. Proprio perché era libero. Non era costretto, come dire, no? Dice, come dire, ora te lo devi sbrigare tu con questi miei figli, se qualcuno deve pagare, no? Io pago, manda me, libero, la libertà di scelta. Questa sera il Signore vuole che comprendiamo cosa significa, che Lui ci vuole portare alla libertà, proprio perché lo scegliamo nella libertà, non per la paura, non per la costrizione, non perché ce n'è imposto, ma che liberamente possiamo credere nel suo amore. E Adamo fu messo in questo paridore di libertà, ma non credette, non riuscì a credere nell'amore del Padre, non riuscì a credere. Ma noi siamo messi in un territorio ancora più grande, ancora più bello, ne parleremo. Non è la stessa scelta, perché Adamo in realtà era messo in una situazione ancora di non comprendere il male e neanche forse di comprendere bene l'amore di Dio, ma noi siamo stati messi in una condizione ancora migliore, e questo lo vedremo. Ma quello che questa sera lo Spirito Santo vuole farci comprendere, ora nel momento che staremo qualche momento a lodare, è che il progetto di Dio è il progetto di qualcuno che ama, che ci ha chiamato all'esistenza perché voleva darci il massimo della dignità. E Dio non è che se n'è pentito, assolutamente, vedremo che questo suo progetto è continuato. Nonostante la caduta dell'uomo, Dio ha cominciato a pensare già da allora quale poteva essere un modo diverso per salvare l'uomo, già lo ha concepito, già lo ha manifestato, proprio perché? Perché non ha rinunziato mai, come un padre che non può vedere il proprio figlio come dire no, ma non può essere, questo figlio è un degenerato, proprio non è possibile. E questo padre che ti ama tanto questa sera, non si è fermato al fallimento del primo uomo, non si è fermato neanche ai tuoi fallimenti, ma sta ancora proiettandoti una grande potenza di amore. Mi sta dicendo: figlio mio, io ti ho voluto, io ti ho desiderato, io ti ho aspettato, io ti ho cercato, io mi sono rivelato a te come un padre che voleva solamente amarti, che vuole amarti. Io ti ho chiamato all'esistenza. Perché? Perché voglio riversare su di te tutte le mie benedizioni. Allora lì veramente cominciamo ad aprire gli occhi e dire: Signore, ma allora tu sei un padre meraviglioso, ma allora tu vuoi darmi qualcosa, ma allora tu veramente mi hai dato qualcosa di incredibile, ma allora tu mi vuoi portare a essere vincitore, ma allora veramente non sono una cosa inutile, ma allora sono stato creato per regnare con te, ma allora mi vuoi fornire degli strumenti, ma allora mi vuoi spiegare come posso superare le mie difficoltà, ma allora mi vuoi fare comprendere come raggiungere questi obiettivi, perché tu non mi hai messo al mondo così per abbandonarmi, per lasciarmi, come a dire arrangiati tu, no, ma tu mi hai dato un'eredità, mi hai dato quello che mi serve. Allora lì comincia a nascere un senso di ringraziamento, di gratitudine, come a dire scopriamo l'amore di Dio e ci innamoriamo a nostra volta. E ora, mentre che lo vedremo, io so che lo Spirito Santo parlerà in particolare a qualcuno di noi che magari non capisce, vuol dire: ma Dio, ma perché hai creato l'uomo? Ma perché lo hai creato? Qua sembra che sta distruggendo tutto, sembra, ma Dio ha creato pure qualcosa di meraviglioso. In Cristo siamo stati ricreati, siamo diventati nuovi esseri meravigliosi, e il mondo con brama, la natura che sta essendo sottoposta alla corruzione, la natura si sta sfasciando. Noi diciamo: che bel panorama, ma quel panorama tra mille anni non esiste, che bella cosa, che bello edificio, ma quell'edificio, la natura, sapete cosa dice? La natura desidera di entrare nella libertà gloriosa dei figlioli di Dio. Noi invidiamo la natura invece sta invidiando noi, come a dire: noi abbiamo ricevuto qualche cosa che la natura ci invidia, abbiamo ricevuto un regno che non può essere più scosso, abbiamo ricevuto qualcosa che ci ha portati ad essere membri della famiglia di Dio. E allora questa sera sii un po' più orgoglioso di tuo padre, anche se il tuo padre umano forse non ti ha molto trattato bene, ma sii orgoglioso di tuo padre. Papà, ma allora se tu mi hai messo in questo mondo, c'è uno scopo, c'è un senso, c'è un significato, c'è una volontà di amore. Mi hai voluto bene, mi hai amato, anche quando io davo la testa contro il muro, anche quando io sfuggivo da te, anche quando io ti bestemmiavo, anche quando io mi ribellavo, tu mi hai amato, mi hai generato, mi hai voluto. E ora voglio scoprire questo tuo amore, voglio scoprire cosa significa Abba, lo spirito di adozione, lo spirito, non lo spirito di servitù per ricadere nella paura, perché spesso continuiamo a vivere nella paura di Dio, ma non è questo il progetto. Dio non vuole che abbiamo paura di lui, dice, ma questi non hanno capito niente, come? Io sono venuto proprio a loro livello per fare vedere che non abbiano paura, loro ancora hanno paura, no, ma perché avete ricevuto uno spirito di adozione per il quale dite papà, papuccio, papino. Forse non a nostro padre non l'abbiamo detto, perché quando nostro padre era in casa dice, mamma mia, quando se ne va? Aspetta che si respira un po' di più. No, ma Dio è un padre di amore, di gioia, e questa sera vuole comunicarti questo amore, vuole farti capire che ti ha creato perché ti ha amato, ti ha partorito perché ti ha amato, e quando tu sei nato era lì a dire, guarda, qualcuno di meraviglioso, un nuovo figlio della mia famiglia, quando sei nato nel regno dei cieli, ma anche quando sei nato fisicamente, lo Spirito Santo ti aspettava, ma quando sei nato spiritualmente, Dio è venuto a prendere dimora dentro di te, ti ha fatto un membro della più grande famiglia dell'universo, la famiglia di Dio. E allora vogliamo pregare assieme.